Buon pomeriggio, sabato 13 aprile, siamo in diretta qui su Radio Cooperativa, nello studio di Albignasego, con Spazio Scenico e la voce insieme a voi, Giorgio. In questa puntata ascolteremo due artiste che saranno con noi in diretta telefonica. Apriamo la puntata insieme ad un'icona della storia teatrale italiana, Elena Bucci, attrice, regista, autrice pluripremiata, fra i principali riconoscimenti, il premio UBU per l'interpretazione di sue drammaturgie e regie, il premio Associazione Nazionale Critici Teatrali, fino al premio ERF alla carriera. Con la nostra ospite vi parleremo di Risate di Gioia, storie di gente di teatro, una coproduzione Centro Teatrale Bresciano Emilia Romagna Teatro, che potrete vedere domenica 21 aprile al Teatro Duse di Asolo alle 18 all'interno del programma della stagione teatrale 2024, che ne sarà del Teatro Dopo di Me, dedicata a Eleonora Dusi in occasione appunto delle celebrazioni per il centenario della sua morte che si tengono ad Asolo per tutto il 2024. Uno spettacolo che sarà un tuffo nella storia del teatro del passato, con il suo fascino e le sue miserie, ricordando grandi artisti che hanno segnato epoche e scandito momenti unici. Partendo dalla domanda: com'erano gli spettacoli del passato? La rappresentazione Risate di Gioia ripercorre appunto i momenti salienti della storia teatrale tra l'Ottocento e il Novecento. Nella seconda parte avremo un gradito ritorno qui a Spazio Scenico, quello di Barbara Rieboggia di Ailuros Teatro, autrice, attrice, regista e formatrice teatrale. Dal 2009, insieme alla compagnia di cui è fondatrice, produce progetti immersivi grazie a cui gli spettatori entrano in un rito che vivono fisicamente con sensi ed emozioni. Attraverso il teatro immersivo di comunità, Ailuros mette gli spettatori nei panni dell'altro e sperimenta un ruolo differente per capire le diversità ad entrare in comunicazione con gli altri. Gli spettacoli di questa compagnia adottano diversi linguaggi sperimentali come l'interazione video o altre tecnologie interattive che si adattano sia in teatri che in spazi non convenzionali. Oggi, sabato 13 aprile alle ore 16, ci sarà appunto un progetto della compagnia, si intitola Chiocciola Polis, organizzato insieme alla città di Padova e Piazza Gasparotto. Uno spettacolo che, dalla necessità di destrutturare consuetudini, di accrescere una reciproca comprensione delle diverse culture, appunto nasce Chiocciola Polis, un gioco partecipativo dove 5 coppie di giocatori si sfideranno in alcuni dei più classici dei giochi. È ispirato al mito di Edipo, Chiocciola Polis vi invita ad esplorare il concetto di appartenenza al mondo, sfidandovi a vedere le cose da prospettive diverse. Questi sono gli ospiti di oggi, sabato 13 aprile. Poi nel corso della puntata vi ricorderemo anche altri eventi da non perdere, visto che siamo anche in vicinanza del 25 aprile, ascolteremo anche qualche lettura che alcuni artisti ci hanno regalato. Questa è la puntata di sabato 13 aprile, allora noi iniziamo con una pausa musicale. Ci risentiamo fra pochissimo con la nostra prima ospite. Buon ascolto. E questa era la bravissima Sarah Robin con Le mani, una canzone che ci parla di meraviglia. Di meraviglia parleremo anche fra poco insieme ad un'icona del teatro italiano. Lei è premio UBU per l'interpretazione di sue drammaturgie e regie, ha vinto anche il premio nazionale critici teatrali fino al premio ERF alla carriera. E da lei appunto parleremo con tanta passione e amore per il teatro. Elena Bucci, buon pomeriggio e grazie di cuore per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi e grazie a voi per occuparvi della nostra arte.
Allora, Elena Bucci, di recente ho avuto il piacere di vederla in scena insieme alla sua collega Angela Malfitano in uno spettacolo dove raccontavate la magia del teatro attraverso il vostro percorso artistico. Qui invece, in Risate di Gioia, storie di gente di teatro, che tra l'altro invito gli ascoltatori a vedere al meraviglioso Teatro Duse di Asolo domenica 21 aprile alle 18, c'è sempre la magia del teatro all'interno di questo lavoro, ma attraverso un tuffo nel passato del teatro e di tanti artisti noti e meno noti che, diciamo, il teatro hanno dato la vita. Un desiderio di una ricerca della meraviglia del passato che ho letto è stata scritta nel periodo complicato per l'arte come quello pandemico, ma arriva ancora prima, quando avete voluto dar vita a un teatro che era chiuso.
Sì, infatti tutte le volte che noi comincia lo spettacolo, la visione che ci accomuna e che ci emoziona è proprio quella di questo teatro, che è il teatro del paese dove sono nata, dal quale sono andata via per per fare teatro, nel quale sono ritornata col desiderio anche di mettere a confronto con la mia terra, la memoria, le mie radici, quello che avevo imparato. E ci siamo trovati di fronte al teatro comunale chiuso. Era chiuso da 20 anni e c'era una grande voglia di riaperto. Quando siamo tornati lì abbiamo aperto un laboratorio, cominciato a fare degli spettacoli, si è creato un vortice di energie, un gruppo molto ampio di giovani, ma di gente di tutte le età, associazioni. E il sindaco aveva questa disponibilità a darci le chiavi per entrare in questi posti abbandonati, che abbiamo riaperto tutti al pubblico, palazzi, una chiesa del 700, l'ex macello. È stata un'avventura veramente straordinaria, ma la più straordinaria di tutte è stata aprire quella porticina di quel teatro nel quale avevo recitato da bambina e trovarci dentro il lavoro del tempo. Quindi quel, sicuramente il degrado, il teatro era sfondato, però c'era questo sussurrio di fantasmi nel quale io parlo all'inizio dello spettacolo, era lì intatto. E abbiamo fatto tante false riaperture fino ad arrivare a un falso funerale del teatro. La popolazione si è entusiasmata, le banche, le associazioni, tutti quanti, e il teatro è stato riaperto. Non ne abbiamo la gestione, non l'avremo mai, ma non importa, noi, la gente ci vuole un gran bene per averlo fatto, e lì noi siamo, possiamo fare le prove, abbiamo la possibilità di lavorare, quindi è stata una grandissima poesia. In quel luogo abbiamo portato tanti amici, ancora adesso tanti nostri colleghi ci lavorano. È la sensazione di avere riallacciato un nodo col passato, e questo è diventato anche drammaturgia, perché insieme ad altri lavori, quello dedicato a Eleonora Duse, che ho già portato nel teatro di Asolo con un'enorme emozione, perché essere ad Asolo con un lavoro su Eleonora Duse è una cosa incredibilmente emozionante, e ad altri lavori come La pastiera Isabella sui comici gelosi o Laura Beti, è un filo di drammaturgie originali che ci spinge a parlare dal nostro punto di vista della nostra arte, che è molto di rado raccontata da tanti media. Infatti siamo talmente molto grati alla radio, che ci segue invece con grande affetto e attenzione, perché in televisione se ne parla poco, sui giornali sempre meno, ed è bello secondo me che venga raccontata dagli studiosi certamente, ma anche proprio da chi la fa, in modo che per condividere anche col pubblico degli elementi, non solo del teatro, ma anche della musica, della danza, che possono essere degli elementi, degli strumenti anche per gioire di più insieme di quello che si fa.
Infatti lei parla di un'immagine di un teatro che diventa mongolfiera e va nel mondo proprio per ricreare questo dialogo tra presente, passato e futuro.
Sì, è proprio questo. A volte il teatro è bene che esca dal teatro, si infili per le strade, vada in mezzo alla gente e torni a cercare un linguaggio per comunicare. Non soltanto perché vediamo tanti teatri che sono invasi da prodotti televisivi o nomi cinematografici, che va benissimo, però c'è un'arte del teatro proprio specifica e speciale che se nessuno ne parla è capace di tornare a fare come faceva prima della grande rivoluzione della commedia dell'arte, che ha portato il teatro nelle corti dei re, e ritornare ad andare nelle strade, nelle piazze, ovunque.
Infatti lei li chiama eroi, gli artisti dell'Ottocento e Novecento, il teatro che era il centro della vita civile.
Sì, e tornare a fare in modo che l'incontro dal vivo intorno a un mistero come quello della creazione artistica torni ad essere proprio un centro, perché in quel passaggio dal vivo è insostituibile, irrinunciabile, e restaura in qualche modo la dignità di tutti, non solo di chi agisce teatralmente, ma anche del pubblico, rinnova la necessità di un incontro dove ognuno è proprio insostituibile, perché in quell'evento lì non ce ne sarà mai uno uguale, e avvengono delle cose che avvengono soltanto in quel processo di condivisione di emozioni, che sono tutte diverse per ogni singolo spettatore, ma hanno una forma di somiglianza anche molto grande, ci si ritrova comunità pur rispettando le differenze di ognuno, che è una cosa tanto rara. Molto semplice quando avviene, ma tanto rara.
Infatti voi parlate anche di temi di estrema attualità, penso anche alla differenza di genere, perché era molto meno anche all'epoca le artiste donne rispetto agli uomini.
Certo, assolutamente affronto questo in una parte di questo lavoro, c'è proprio il discorso sulle artiste donne e anche su come siano riuscite a imporsi con coraggio in un mondo tutto maschile, pagando dei prezzi anche molto alti. C'è il rapporto con la guerra, c'è il rapporto con la violenza, c'è il rapporto con il fascismo e il nazismo, perché ci affacciamo anche al varietà, e quando il varietà e il teatro nell'Ottocento, nella difesa proprio degli ideali di indipendenza dell'Italia, di libertà, nel Novecento con questa resistenza strenua al fascismo e all'omologazione, e nel teatro è sempre stata una fucina di libertà e di non sottomissione e di non omologazione, di tutela proprio della differenza di ognuno.
E vediamo che come ancora oggi la vera arte subisca le pressioni della politica, perché appunto fa paura.
È una cosa molto grave, molto triste, ma che va affrontata con la massima urgenza. Da tutti, non, perché sembra quasi incredibile, come tutte le volte che si sale quest'onda nera, incomprensibile, inaccettabile, la ragione non la può comprendere. È qualche cosa, è un mistero, quest'onda nera cattiva di sopraffazione, di violenza, di censura, sottile e meno sottile. E credo che il pericolo grande sia quello di rimanere sopraffatti dall'incredulità, dall'angoscia, anche dal senso della propria impotenza. E invece tutti dobbiamo reagire, e non sarà più solitudine, non sarà più impotenza, ma sarà la forza di tanti che troverà il modo di unirsi. Credo che ci voglia un atto di fiducia e di coraggio subito da parte di tutti.
E l'arte, la memoria storica che l'arte ci porta in scena, appunto, è fondamentale anche a questo, tanto in un mese come quello di aprile che ricorda il 25, che ricorda anche poi, fra poco ci sarà anche il 1° maggio.
Certamente. E infatti ci sono tutti gli elementi per sentire proprio come ci sia bisogno di ritrovare quel coraggio. È un coraggio che non necessita, cioè abbiamo degli esempi nella storia di un eroismo straordinario, ma non necessita di eroi straordinari questo coraggio, è proprio però un'affermazione quotidiana della propria libertà.
E in scena voi siete Gioia Fabbricotta, detta Totorella, e Umberto Pennazzutto, detto Infortunio. Due artisti appunto che non hanno avuto fortuna, due personaggi che sono ispirati dalla coppia cinematografica composta da Anna Magnani e Totò De Curtis, che prende anche il nome del film.
Sì, che è Risate di Gioia, un film straordinario che guarda un po' non è successo a Botteghino quando uscì, ed è un capolavoro assoluto. Per dire, a volte la storia com'è capricciosa, no? E com'è strana, e come non bisogna mai scoraggiarsi, perché vabbè, il cinema ha la fortuna che può essere rivalutato dopo, il teatro però può lasciare una scia di mistero, di fascino, anche senza avere testimonianze, a volte anche senza le testimonianze dal video. Questi due sono meravigliosi perché lasciano trasparire anche proprio gli inizi, le origini, la forza dei due attori che avevano fatto tanto varietà, che si erano spesi sui palcoscenici a contatto col pubblico più feroce e più sincero e più immediato, per arrivare poi al cinema, e portano con sé dentro questi personaggi tutta la memoria di quelle, e anche questo c'è nello spettacolo, di quei viaggi, di quei panini smangiucchiati, di rubinetti gocciolanti, delle brutte pensioni, e però anche questa gioia, questo orgoglio, questa gioia, questo sognare sempre la grande parte, questo gioire anche di una battuta detta in mezzo a una folla di comparse, che è un mistero inspiegabile del nostro mestiere, ma esiste.
Infatti loro si fanno impossessare, diciamo, dalle voci che escono appunto da questo teatro, che è un po' l'emozione che avete vissuto anche voi.
Esattamente, proprio quella. Noi per primi, e poi con un seguito, eravamo tutti ragazzi, con un seguito di ragazzi, ma poi di gente di tutte le età, che una volta che apriva quella porta, una volta aperta quella porta, sono stati degli anni incredibili, perché ogni volta che facevamo questa fatica immensa di rianimare un teatro portandoci l'elettricità, per fortuna non c'erano le regole di sicurezza di ora, ci avrebbero messo tutti in galera, compreso il sindaco. Ma portavamo dentro, facevamo questi spettacoli in diretta per ore e ore con la gente che si affacciava, piangeva, raccontava, si emozionava, e quelli che non avevano visto il teatro prima dicevano: ma com'è possibile che dietro questa porta ci sia questo mistero? Ed è una cosa che ha creato il pubblico del teatro, gli abbonamenti sono stati venduti in 5 minuti all'alba proprio, e quindi quando il teatro è riaperto e devo dire che io stessa mi sono detta che ero in un momento di ricerca, di domande, e non è solo una mia idea, non è una mia autoreferenzialità. Questo teatro, il mistero che è il teatro, la gioia che porta, la scoperta, la condivisione di gioie e dolori, di misteri tutti insieme, è qualche cosa che vale, per cui vale la pena vivere.
Infatti c'è una bella riflessione del suo collega Marco Sgrosso, che è in scena con lei, che appunto diceva che i teatri nuovi, i nuovi centri polifunzionali, mancano un po' di quella magia rispetto ai teatri storici.
Ecco, sarebbe bello che venissero tutelati i teatri storici, perché esiste qualcosa, questa scia che del fare prima di noi esiste. Questo non significa che non si debbano costruire i teatri della nostra epoca, nuovi, però bisognerebbe farlo ascoltando anche chi fa il teatro, chi li costruiva, ci siamo scontrati noi stessi nella ristrutturazione di questo teatro del mio paese, del paese dove sono nata. Io andavo ogni giorno a controllare l'impresa, li imploravo, ho portato anche degli esperti, ho praticamente sventato un progetto di architetti spaventoso che avrebbe distrutto questa piccola struttura ottocentesca quasi perfetta. È fatta proprio dagli artigiani, che alcuni di loro erano ancora lì, quelli che avevano continuato a lavorare, a ristrutturare il teatro finché non è stato chiuso. Ma c'era una forma di stranissima presunzione degli architetti che non li volevano ascoltare. Ecco, quello in tutto il nostro lavoro è: ascoltiamo anche la lezione del passato, il che non vuol dire rimanere nostalgici, assolutamente, ma per marciare con forza, perché dimenticare quello che gli altri hanno trovato, che ci hanno consegnato con tutta quella passione e quell'amore? Studiamolo, guardiamolo e miglioriamolo, ma non buttiamolo via per fare delle palestre. Siamo stati purtroppo ultimamente in un teatro che io, è veramente un dolore ogni volta che vado lì. Io piango perché è stato costruito in una cittadina che è stata colpita dal terremoto, che aveva un teatro meraviglioso e per fortuna lo stanno ristrutturando, ma è stata investita un'enorme cifra per creare uno spazio che è contro gli esseri umani, contro il teatro, contro la nostra arte, ma contro qualsiasi arte. E non capisco come sia potuto succedere. È lo stesso sgomento che mi porta davanti alle rinascenti dittature del mondo e le rinascenti, le recrudescenze di violenza e sopraffazione in Italia, nel nostro paese. Dico: come può succedere questo? Se io ascolto la storia, se mi commuovo camminando per una città e ascolto questo sussurrio dei fantasmi buoni, come li chiamo io, che ci parlano, non può accadere. E dobbiamo continuare ad avere l'umiltà di imparare dalla storia, riflettere e rilanciare.
E invece sembra, da quello che succede, che un po' questo lo stiamo dimenticando un po' troppo ultimamente.
Sì, e quindi sappiamo che è un momento di emergenza e con il sorriso sulle labbra dobbiamo metterci al servizio di questa emergenza, tutti.
Cioè, avete detto che nonostante 2 ore più o meno di spettacolo è stata difficile scegliere le opere da proporre.
Per fortuna c'è stato un nostro caro amico che è responsabile del centro studi del Centro Teatrale Bresciano, che ha prodotto lo spettacolo insieme a Emilia Romagna Teatro e il Teatro Piemonte Europa. Questo nostro amico è stato talmente coinvolto con noi in questa ricerca che ha fatto un piccolo manuale dove, a partire dal nostro scritto e dal nostro studio, ci sono dei riferimenti a tantissime storie, è un libro prezioso. A tantissime storie di artiste, di artisti, ma anche di tutti coloro che non hanno nella storia non hanno lasciato un nome e cognome, ma hanno lasciato la bellezza del loro mestiere, dal suggeritore al trovarobe, al direttore di scena, e questo trova spazio anche nel nostro spettacolo. Tutti coloro che non hanno un nome e cognome, ma che hanno quella tribù, come diciamo, che tiene in piedi questa, il teatro, con tutta la passione e l'amore possibile. E abbiamo dovuto rinunciare a delle storie meravigliose. Infatti, come successe per lo spettacolo 800, ci è venuta subito voglia di fare Risate di Gioia numero 2, numero 3.
Beh, in effetti, perché potrebbe essere in continua evoluzione questo spettacolo.
Assolutamente sì, perché questi personaggi, anche quelli che non abbiamo, ai quali non abbiamo potuto dare spazio, continuano ad affacciarsi, e anche nel testo stesso si allude a questo. Quando si dice, e tutti gli altri dove vanno? Nel buio, allora essere ricordati è solo questione di memoria, di fortuna, e gli altri, insomma, come a un certo punto mi sono detta, bisogna pure cominciare, e questo bisogna pure cominciare è bellissimo, quando vediamo che accende la curiosità delle persone. Anche ieri abbiamo fatto lo spettacolo e la gente, molti domandano, ma che belle storie, ma dove trovo, ma come faccio? E quindi si apre una strada di curiosità in un mondo dove sembra di avere a disposizione tutte le informazioni, ma non è così. Tra l'altro, in questa grande fiducia verso il digitale, per carità, che ha risolto tantissimi problemi e facilita la vita enormemente, perché noi eravamo ancora, io mi ricordo quando al liceo facevo le ricerche in biblioteca, e solo da lì potevo accedere a un sapere al quale non potevo accedere nella mia quotidianità. Però dall'altra parte bisogna riflettere sul fatto che tante cose sono state espunte da questo passaggio, e non sono sempre le cose meno importanti. A volte c'è stata una selezione casuale, dovuta a volte anche alle leggi di mercato, perché il mercato ha assunto una potenza irrefrenabile, a volte dittatoriale, peggio di una dittatura, e quindi avere la pazienza di capire che certe cose è anche bello ritrovare le strade per andare proprio a cercare, per accedere a cose che non tutto è a portata di mano, e a volte anche le cose che sono a portata di mano non si vedono. Quindi riattivare, esatto, la curiosità e lo sguardo in un altro modo. Io, è anche questa una forma di rivoluzione.
Io, Elena, la ringrazio davvero di cuore per essere stata nostra ospite qui a Radio Cooperativa. Le faccio i complimenti anche per il recente premio alla carriera. E ricordo domenica 21 aprile alle 18 al Teatro Duse di Asolo, Risate di Gioia, con Elena Bucci e Marco Sgrosso in prima regionale. Lo spettacolo si inserisce nel programma della stagione teatrale 2024 che ne sarà del Teatro Dopo di Me, dedicata a Eleonora Duse, in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte che si tengono appunto ad Asolo. Evento organizzato da Echidna Cultura con la direzione artistica di Cristina Palumbo, che ringrazio anche lei di cuore. Non perdetevelo, io ci sarò. E grazie allora, grazie di cuore.
Grazie a voi, mi unisco al ringraziamento a Cristina Palumbo, che da tanto tempo, con una qualità veramente inossidabile, brillante, porta avanti stagioni e scelte che sono in linea con quanto abbiamo sempre detto.
Anche lei è una direttrice coraggiosa, anche lei.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Grazie di cuore, buona giornata.
Grazie infinite altrettanto, grazie a tutti.
E dopo Elena Bucci facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. E questa era Chiara Patronella con Come le rondini, brano che parla di immigrazione, delle difficoltà di dover cambiare paese e non essere accolti. Chiara Patronella che questa sera sarà a Treviso in concerto, e poi tante altre date qui in Veneto le trovate nella sua pagina. Noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e rimaniamo qui a Padova con un progetto che inizierà tra poco alle 16 in piazza Gasparotto, si intitola Chiocciola Polis, uno spettacolo interattivo che coinvolge 10 giocatori alla volta. E a presentarci questo progetto abbiamo con noi Barbara Riebolge. Buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio, ciao Giorgio, ciao a tutti, grazie per l'invito. E a Polis, si può anche leggere così, o at Polis, è una performance interattiva, un gioco, che è inserito oggi in un progetto di rigenerazione urbana che si chiama New Gasparotto, organizzato dalle associazioni che si occupano proprio di rigenerazione urbana di quella piazza, che è un punto critico della città di Padova, e per questioni proprio di per il fatto che ospita senza fissa dimora immigrati, eccetera. E però queste associazioni cercano anche di fare delle attività per trovare un dialogo culturale tra la comunità che che qui vive e le persone senza dimora. Apolis appunto è un gioco, nasce in seno ad un progetto europeo ancora nel 2014 e nasce da un lavoro che abbiamo fatto di raccolta testimonianze sul tema democrazia. Abbiamo intervistato diversi stranieri, migranti, persone che si trovano a vivere, si trovavano appunto nel 2014 a vivere nel nostro territorio, e quello che è emerso, è stata una cosa molto interessante, è questo sentimento di sentirsi apolidi, sentirsi fuori luogo.
Di non avere appartenenza, appunto.
Sì, esatto, di non avere appartenenza. E è interessante ad esempio Ali, che ora abita a Bassano e viene dal Marocco, ci diceva: quando sono a Bassano mi chiamano il marocchino, quando sono in Marocco mi chiamano l'italiano, io non sento di avere radici, non sento di appartenere ad una terra, sento di appartenere in qualche modo al mondo. E questa è una cosa molto interessante che oggi riadattiamo con un tema su cui stiamo lavorando, che è il tema della storia di Edipo, il mito di Edipo, visto come un eroe errante, vagabondo, senza radici, senza terra, appunto un eroe fuori luogo in qualche modo, ispirandoci più all'Edipo a Colono di Sofocle che all'Edipo Re. E in questa performance gli spettatori diventano dei veri e propri viaggiatori e giocatori e prendono parte ad un gioco che riflette sul gioco delle parti, sulla vittoria, sulla sconfitta nelle nostre vite e nella democrazia e nel viaggio, soprattutto nel viaggio della migrazione.
E scusami un secondo solo, e praticamente le persone che vi parteciperanno saranno accompagnate da alcuni attori insieme a voi, giusto?
Sì, esatto. E è partecipativa, interattiva, quindi chi partecipa non è un semplice spettatore, ma prende parte ad un gioco, viene accompagnato dagli attori che sono in scena e si deve sfidare con gli altri viaggiatori che sono con lui nella performance a dei giochi, a dei semplici giochi che ci portano appunto a riflettere su questi temi del sentirsi apolidi. Facciamo due repliche, una alle 16 e una alle 17, e se vi va vi aspettiamo qui in piazza Gasparotto a Padova, che è vicino alla stazione dei treni.
Ricordiamo che tu sei attrice e regista e anche fondatrice della compagnia Ailuros Teatro, e diciamo che avete già affrontato progetti insieme al Comune di Padova, giusto?
Sì, abbiamo già fatto dei progetti con il Comune di Padova, ne continuiamo a farli e soprattutto lavoriamo con queste associazioni che sono associazioni no profit che si occupano di migranti. Ad esempio Open Gates è una di queste associazioni che organizza anche l'evento oggi e che ha uno sportello proprio per migranti e richiedenti asilo, per aiutarli ad inserirsi, e con anche uno sportello legale seguito da alcuni avvocati volontari che danno una mano.
Ok, ricordiamo anche che insieme a te oggi ci saranno altri attori: David Blessed, spero di averlo pronunciato bene, Tobia Cardacci, Valeria Orsini, Laura Pantaleoni e Chiara Zuccheri, che sono attori che tu hai formato, immagino.
Sì, allora David Blessed fa parte di Ailuros, anche lui è uno straniero di origine nigeriana, e poi in scena appunto ci saranno Valeria e Chiara, e Laura e Tobia purtroppo oggi non ci sono, però tutti e quattro fanno parte di Color Cooperativa, che è una cooperativa con cui collaboriamo, di Bassano, che si occupa anche nel loro territorio, anche loro, di temi sociali, nel loro caso più legato ai giovani e alle famiglie.
E ricordiamo che tu a Padova anche lavori come formatrice, tieni dei corsi, dei laboratori.
Sì, esatto. E adesso stiamo lavorando, facendo un laboratorio in casa quartiere Arcella, ex Marchesi, e in collaborazione con Rete Coesa, e stiamo proprio lavorando in un progetto sostenuto dall'Unione Europea e dal Ministero della Cultura, e sempre su un tema viaggio. E in questo caso lavoriamo sul viaggio di Enea, a partire proprio dalla fuga da Ilio e dalla sua peregrinazione nel Mediterraneo, però lo prendiamo come spunto per parlare della situazione di un viaggiatore contemporaneo, migrante e non. Ed è un progetto che è al contempo di teatro sensoriale e di teatro virtuale, perché utilizziamo i visori per la realtà virtuale, e quindi anche in questo caso ospitiamo degli spettatori che diventano dei viaggiatori, indossano i visori e interagiscono con gli attori che sono in scena e vivono in prima persona questo viaggio, assumono in prima persona il ruolo di Enea. Stessa cosa, ne approfitto, Giorgio.
Prego, prego.
Che ci sono. E stiamo facendo un altro progetto invece, sempre sostenuto dall'Unione Europea, in collaborazione con una compagnia spagnola che si chiama Iparchia, una compagnia di Madrid. E questo progetto invece è sempre di teatro immersivo, quindi di teatro sensoriale e virtuale, con l'uso dei video 370 e dei visori VR, e stiamo producendo un'opera che si chiama Edipo Errante, sempre sullo stesso tema, ormai avrai capito cosa...
Che è un tema che vi appassiona.
Esatto, ci appassiona molto, e sempre sul tema del viaggio. Saremo a Bassano domenica 28, perché faremo una residenza artistica appunto con la compagnia madrilena, e presenteremo un primo studio in cui ci sarà sia il nostro spettacolo Edipo Errante e sia lo spettacolo di Iparchia, che è Antigone Eterna invece sulla parità di genere. E debutteremo poi con Edipo Errante a Madrid a fine giugno.
Quindi tutti i temi di estrema attualità, visto anche quello che sta succedendo attualmente, abbiamo visto anche la nuova legge europea sull'immigrazione, abbiamo visto come il tema dell'immigrazione sia anche cavalcato politicamente, anche in modo molto ipocrita. Per le persone che si trovassero a Padova oggi, magari che vedessero una delle performance, potrebbero magari iscriversi anche al momento?
Sì, certo. C'è un form da compilare, ma se chi vuole passa e ha voglia di partecipare, viene accolto a braccia aperte. Noi siamo qui, vi aspettiamo.
Poi ricordo che voi avete un sito di Aliuros Teatro dove appunto presentate i vostri progetti. Anche per chi magari fosse interessato e si avvicina al teatro per la prima volta, tu tieni dei laboratori anche con persone che non hanno esperienza, giusto?
Sì, esatto. E il sito è ailuros.it, oppure ci trovate su Facebook o Instagram come Ailuros Teatro, tutto attaccato.
Allora, Barbara, ti ringrazio di cuore e tienimi aggiornata sui prossimi eventi, che è quello di Bassano, e ti ringrazio, visto che sei intervenuta in un giorno di lavoro per te. E buon lavoro. Allora, invito tutti alle 16 in Piazza Gasparotto qui a Padova, fermatevi a vedere appunto partecipate alla performance. Grazie mille.
Grazie a te, Giorgio. Ciao a tutti, grazie.
E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Dopo Barbara Riebolge e Elena Bucci, io vi volevo ricordare anche un altro evento teatrale che ci sarà domani, 14 aprile, sempre sempre verso la direzione di Echidna Cultura. E lo spettacolo si intitola Crimini coniugali. In scena ci sono due grandi artisti come Anna Tringali e Giacomo Rossetto di Teatro Bresci, che domani porteranno appunto a Vigonza Teatro Quirino questo lavoro, Piccoli crimini coniugali, che appunto è un testo di Eric Emanuel Smith con Anna Tringali e Giacomo Rossetto in scena e per la regia di Giorgio Sangatti, che conosciamo benissimo. Si tratta di un thriller psicologico appassionante, una commedia, il vetriolo che mescola humor, noir, amore e odio. Protagonista è una coppia di raffinati intellettuali borghesi che si ritrova a dover di disegnare la propria vita coniugale a causa di una imprevista perdita di memoria. Gilles, infatti, è stato vittima di un misterioso incidente ed è tornato a casa senza ricordare più nulla della sua vita passata, che cerca di ricostruire grazie a quello che la moglie Lisa gli racconta. Se all'inizio il passato sembra ricomporsi senza troppe difficoltà attraverso appunto un dialogo serratissimo e continui colpi di scena, si fanno però strada verità più scomode. Emerge tutta la violenza implicita nei rapporti di coppia e lo spettatore si trova ad accompagnare in due in una vera e propria discesa agli inferi per scoprire fino a che punto ci si possa spingere per mantenere viva una relazione, in un gioco al massacro che non manca però di divertire oltre a tenerci tutti col fiato sospeso. Questo appunto domani 14 aprile alle 21 al Teatro Quirino di Vigonza. Noi, visto che siamo in aprile ed è un mese anche, ci stiamo avvicinando al 25 aprile, giornata importantissima per la storia del nostro paese, vi volevo far sentire una lettura che c'era arrivata da una grandissima attrice che è appunto Irene Casagrande, un testo di appunto che parla appunto di resistenza, e noi adesso ce la andiamo a sentire. Irene Casagrande, tratto da un testo di Pierpaolo Pasolini.
Resto in piedi tra questa folla, quasi il gelo, che da Trinità dei Monti, dai duri vegetali del Pincio, rasi contro le stelle, i chiusi orizzonti, spegne la città, mi spegnesse il petto, rendendo puro stupore i monchi sentimenti, pietà, amarezza. Getto intorno sguardi che non mi sembrano miei, tanto sono diverso. Non è l'aspetto di gente viva con me, questo. Nei suoi visi c'è un tempo morto che torna inaspettato, odioso, quasi i bei giorni della vittoria, i freschi giorni del popolo, fossero essi morti. Per chi è andato avanti, ecco intorno il passato, i fantasmi, i risorti istinti. Questi visi giovanili precocemente vecchi, questi storti sguardi di gente onesta, queste vili espressioni di coraggio. La memoria era dunque così smorta e sottile da non ricordarli. Tra i clamori cammino muto. O forse sono muti essi, nella tempesta che ho nel cuore e nel senso di perdita del proprio corpo che da un'angoscia improvvisa, in silenzio, al fianco mi si scopre un compagno. Con me, intento e indeciso, si muove tra la ressa, con me, guarda nei visi questa gente, con me, il misero corpo trascina tra i petti che coccarde colmano di vile orgoglio. Poi su me posa lo sguardo. Tristemente gli arde col pudore che ben conosco, ed è così mio quello sguardo fraterno, così profondamente familiare, nel pensiero che dà a questi atti senso eterno. E in questo triste sguardo d'intesa, per la prima volta, dall'inverno in cui la sua avventura fu appresa e mai creduta, mio fratello mi sorride, mi è vicino. Ha dolorosa e accesa nel sorriso la luce con cui vede, oscuro partigiano, non ventenne ancora. Com'era da decidere con vera dignità, con furia indenne d'odio, la nuova nostra storia. E un'ombra in quei poveri occhi, umiliante e solenne. Egli chiede pietà con quel suo modesto, tremendo sguardo, non per il suo destino, ma per il nostro. Ed è lui, il troppo onesto, il troppo puro, che deve andare a capochino, mendicare un po' di luce per questo mondo, rinato in un oscuro mattino.